Questa mattina vorrei che leggessimo insieme alcuni versetti dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, è una delle cosiddette lettere pastorali, in particolar modo perché affronta la questione che riguarda il ministero cristiano. In particolar modo però comprendiamo che il ministero cristiano dipende molto dal ministro cristiano, perché la misura del ministero è la misura dell'uomo che lo svolge. E quindi sono delle raccomandazioni, in particolar modo a questo suo figlio diletto, come lo chiama, come lo definisce, Timoteo, che era un giovane ministro del Vangelo, che serviva il Signore in un contesto difficile, in una città molto pagana, la città di Efeso, e gli fa delle raccomandazioni, non lo istruisce intorno alla tecnica migliore da utilizzare per diffondere il messaggio del Vangelo, ma lo esorta e lo istruisce intorno al tipo di persona che sarebbe dovuto essere. Questo è fondamentalmente il messaggio delle lettere pastorali, oltre che, insomma, degli insegnamenti riguardo alle persone che stavano intorno a lui e come avrebbe dovuto annunciare la parola. Ma in particolar modo in questo passo, leggeremo dai versetti 1 a 13 della seconda Timoteo, capitolo 2, ci sono delle esortazioni, e una dirette in particolar modo a Timoteo, e una in particolare sarà l'oggetto della nostra riflessione questa mattina, quella contenuta al versetto 8. Ma leggiamo il capitolo dal versetto 1 al versetto 13. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio come soldato, si immischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quello che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Fin qui la parola del Signore. Oggi si ricorda un po' dappertutto la risurrezione del Signore, e nessuno si dovrebbe meravigliare se anche noi dedichiamo questo giorno a una riflessione che può essere più mirata di questo evento che ha cambiato la storia della umanità. La Chiesa antica, l'ho detto più volte, ma probabilmente lo dico ogni domenica di Pasqua, ma lo ripeto anche oggi, la Chiesa antica ci ha lasciato memoria di una controversia sorta già nel secondo secolo, sulla data in cui si sarebbe dovuta ricordare e celebrare la Pasqua di risurrezione. Insomma, i nostri fratelli già nel secondo secolo discutevano non se era necessario ricordarsi in modo particolare un giorno durante l'anno che Cristo era risuscitato, era un fatto asseverato, lo facevano, ma quando doveva essere fatto. E per molti secoli i catecumeni, cioè coloro che si avvicinavano alla fede cristiana e venivano istruiti nella dottrina cristiana per un lungo tempo, a quell'epoca non si battezzavano i bambini ma soltanto i credenti, venivano istruiti per un certo periodo di tempo e poi generalmente era proprio la notte che precedeva la Pasqua, il giorno in cui venivano battezzati e facendo la loro professione di fede. E tra le chiese riformate c'è sempre stato un certo consenso sul fatto che, certamente spogliata dalle superstizioni medievali, è utile ed è onorevole ricordare in un modo speciale nel corso della cosiddetta Settimana Santa gli eventi che riguardarono la vita, la morte e la risurrezione di Cristo. Noi crediamo che nessuno abbia l'autorità di imporre un calendario liturgico alle chiese locali, però è altrettanto vero che se non vogliamo correre il rischio di essere trascinati via e trascinati e distratti dagli eventi del nostro vissuto quotidiano e contingente, è bene che noi di tanto in tanto richiamiamo alla memoria ciò che deve occupare primariamente i nostri pensieri e che deve risiedere stabilmente in modo consapevole nel nostro cuore. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, questo suo figlio diletto, che era anche il suo più fidato collaboratore, ha molte cose da comandargli. Come un padre che si interessa dei propri figli non cessa di fare loro delle raccomandazioni e dare anche degli ordini, sebbene sono pure cresciuti, Paolo si preoccupa del benessere spirituale di Timoteo, anche perché, come vi dicevo, il benessere spirituale del ministro sarà anche il benessere del suo ministero. E non è possibile che un ministro che sia spiritualmente malato possa a lungo prosperare. Prima o poi la malattia emergerà e contaminerà e rovinerà anche la sua opera. Perciò Timoteo è un uomo che è curato da Paolo come buon pastore, e proprio per questa ragione gli rivolge ben 33 imperativi nella sua lettera. Cioè, sarebbe il caso di individuarli, leggerli tutti quanti. Probabilmente farebbe bene prima di tutto a me come ministro del Vangelo, ma anche a ciascuno di noi, perché ricordiamoci, nell'essenza e nella natura ciascuno di noi è un ministro del Vangelo, è un amministratore dei segreti di Dio, dei misteri di Dio. E quindi ben 33 imperativi, se volete poi vi do i riferimenti così potrete individuarli, li ho scritti in calce al foglio delle mie note, potrete farlo, ma non mi soffermerò adesso. Anche in questo caso però vi voglio ricordare qualcosa di molto importante, che quando noi abbiamo un imperativo, cioè un ordine da parte di Dio, questo imperativo si poggia sempre su un indicativo, cioè su qualcosa che già esiste. Cioè, se Timoteo viene esortato a fare qualcosa, è perché Dio ha già fatto qualcosa per lui, perché è già stato rigenerato, è già stato chiamato al ministero, è già stato santificato, è già stato appartato, è già stato riempito dello Spirito Santo, è già stato arricchito con i doni spirituali. E infatti Paolo conosceva i sentimenti e la condizione spirituale di Timoteo, soprattutto la realtà della sua fede, ed è a causa di questo che gli fa delle raccomandazioni. Gli fa per esempio una raccomandazione che è quella di ravvivare il dono che era in lui. Cioè, Timoteo, tu hai già ricevuto un dono, devi ravvivarlo. Gli fa ancora la raccomandazione a non avere vergogna di lui, del Vangelo. Perché? Perché Timoteo a quanto pare aveva un carattere piuttosto riservato, probabilmente qualcuno lo ha descritto anche come timido, non era certamente il forte leader che l'Apostolo Paolo era, e quindi Paolo lo esorta a non avere vergogna e di farlo non in virtù però della forza del carattere, ma perché, dice Paolo, tu hai ricevuto lo Spirito dall'alto, hai ricevuto il dono dello Spirito. Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, al versetto 7 del capitolo 1, ma di forza, di amore, di autocontrollo. Quindi qui Paolo non sta facendo un'esortazione, diciamo, umanistica o umana, non sta cercando di motivare la sua volontà umana, ma gli ricorda ciò che Dio ha fatto per lui. Ed è questo il punto di partenza anche per noi. Se siamo qui è perché il Signore ha fatto qualcosa per noi, non è vero? Ha fatto qualcosa per noi, ci ha chiamati, ci ha liberati da noi stessi, ci ha liberato dai nostri peccati, ci ha dato una fede, ci ha rivolto una santa chiamata, e proprio noi che siamo stati chiamati da Dio abbiamo dei doveri. Ecco, tutti questi imperativi che noi troviamo qui e dovunque nella Scrittura sono fondati sugli indicativi, cioè su ciò che Dio ha fatto per noi. Ma questa mattina, se la voce mi aiuta, perché come sentite ho qualche difficoltà, voglio parlarvi in particolare dell'ordine di ricordare, di ricordarsi di Gesù Cristo. Al versetto 8 dice: ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ora, la prima cosa che dobbiamo osservare è questa. Sembrerebbe un po' fuori luogo, non è vero, che l'Apostolo Paolo esorti Timoteo a ricordarsi di Gesù Cristo. Cioè, Timoteo è un ministro del Vangelo, è un predicatore, è un pastore. Tutto quello che lui fa è incentrato sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo. Come fa un predicatore a dimenticare chi è Gesù? Che cosa vuol dire Paolo quando gli raccomanda: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti? Ora, dobbiamo comprendere bene il linguaggio della Scrittura, e che spesse volte, quando non riusciamo a penetrare profondamente il significato di un'espressione, è perché non abbiamo fatto l'esercizio di guardare l'uso che la Scrittura fa di certe parole. Cosa significa ricordare? Significativamente, il primo impiego del verbo ricordare nella Scrittura, la parola è ebraico, zakar, riguarda non un'azione umana, ma un'azione divina. La prima cosa che noi leggiamo quando si parla di ricordare qualche cosa la troviamo in Genesi capitolo 8. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. Ora, sarebbe estremamente paradossale pensare che Dio si fosse dimenticato di Noè, dopo avergli intimato e aver ordinato a Noè di costruire l'arca, dopo aver mandato il diluvio universale, dopo aver, insomma, organizzato tutto quello per 40 giorni e 40 notti piove, quindi l'arca naviga sulle acque del diluvio e Dio a un certo punto si ricorda che si era dimenticato di noi, io, assolutamente paradossale, dire che tra tutte le cose che avevo da fare mi ero scordato che c'era Noè e tutti gli animali sull'arca. Assolutamente no, che cosa non può avere questo significato, no? O perlomeno questo è il significato, attribuire questo significato sarebbe assolutamente oltraggioso nei confronti di Dio, oltre che scorretto. Quindi non è usato nel senso di far tornare alla consapevolezza, alla memoria, qualcosa o qualcuno di cui ci si era dimenticati. Ma il senso di questa parola è avere presente nella memoria qualcuno o qualcosa per cui agire di conseguenza. Cioè, Dio si ricorda di Noè, significa che tiene presente la persona, l'esperienza, la situazione, la condizione di Noè, e quindi fa qualcosa in virtù di ciò che è presente nella sua consapevolezza. In questo caso agire sicuramente in modo favorevole, in modo benigno, in modo attivo. E infatti questo verbo ebraico, oltre a ricordare, significa anche pensare, meditare, fare attenzione e molto altro ancora, proprio in questo senso. Dio rifletté su Noè, Dio pensò a Noè, Dio pose attenzione particolare su Noè. Un altro uso del verbo, infatti è importante comprendere questo, vi trattengo soltanto poco su questa discussione, se volete, che riguarda la semantica e il significato delle parole, ma lo troviamo in Genesi al capitolo 40, il versetto 23, dove si parla vi ricordate dei due detenuti insieme a Giuseppe, uno era il panettiere, uno era il coppiere, no? E il panettiere viene ucciso, il coppiere viene liberato, e proprio esattamente secondo la predizione che aveva fatto Giuseppe, che gli spiegò il sogno. E al versetto 23 dice: il gran coppiere però non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Quindi non si ricordò da una parte, e quindi di conseguenza se ne dimenticò. E questo è estremamente interessante, perché quello che ci suggerisce questo passo è che quando noi smettiamo di avere costantemente presente nella nostra mente qualcuno o qualcosa, accade che questo qualcuno o questo qualcosa esce del tutto dalla nostra vita e noi ce ne dimentichiamo come se mai ci fosse stato. Questo è quello che è accaduto al coppiere. Era così contento di essere stato liberato che nel suo egoismo si dimenticò del tutto di quello che gli aveva detto Giuseppe, che gli aveva detto che si trovava lì a causa della malvagità di qualcun altro e che gli aveva parlato da parte di Dio. Ed essendosene dimenticato anche per poco tempo, non essendosi ricordato di Giuseppe che gli aveva fatto del bene, se ne dimenticò del tutto e trascorse tantissimo tempo prima che si ricordasse del bene che aveva ricevuto. Allora, questo è il senso chiaro col quale l'Apostolo sta esortando Timoteo a ricordarsi di Gesù Cristo. In altri termini, quello che sta dicendo Paolo a Timoteo è: mantieni viva la consapevolezza della ragione di chi è Gesù e di quello che ha fatto per te. Esercitati a tenere desta nella memoria la consapevolezza e l'opera della persona e dell'opera di Cristo, affinché tu possa agire sempre avendo il Signore dinanzi ai tuoi occhi, e il Signore risuscitato. Nell'Esodo al capitolo 20 il Signore dice: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Ed è importante che questo ritmo della settimana, 6 giorni di lavoro, 1 giorno appartato per il riposo, per l'adorazione a Dio, fa sì che noi possiamo costantemente tenere presente chi è Lui e chi deve essere l'unico vero Dio della nostra vita. E sebbene siamo presi e colti e risucchiati nel vortice dei nostri impegni, il lavoro, la famiglia, tutti gli svaghi, le vacanze, eccetera, eccetera, noi dobbiamo tenere un ritmo che ci riporta costantemente a ricordare affinché noi non dimentichiamo. Ricordatevi di me, Gesù ha detto, istituendo la cena del Signore. Fate questo in memoria di me. E ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. È proprio questo il senso. Tieni costantemente il Signore Gesù risorto nella tua mente, tienilo costantemente presente nei tuoi pensieri. Non fare in modo che egli sfugga e divenga qualcosa di nebuloso, una figura per la quale, per ricordartene, hai bisogno magari di aspettare che venga la settimana santa, così si portano in giro delle statue affinché ti possa ricordare di quello che il Signore ha fatto. E noi comprendiamo che Paolo dà quest'ordine a Timoteo per una ragione particolare. Noi non abbiamo ragioni, non abbiamo motivo di credere che Paolo avesse notizia di qualche mancanza da parte di Timoteo. Cioè, non è che Paolo gli sta dicendo ricordati di Gesù Cristo risorto perché Timoteo si stava comportando male e agiva in modo scorretto. Probabilmente se così fosse stato le sue parole sarebbero state ben altre, come aveva fatto, come usava fare nelle sue epistole. Piuttosto questa esortazione deve essere intesa in senso più preventivo che curativo. Cioè il Signore sta dicendo a Timoteo, vai bene, stai servendo il Signore bene, però ricordati, affinché tu possa continuare a servirlo bene, devi ricordarti di Gesù Cristo risuscitato. E questa è un'esortazione molto appropriata, perché come ciascuno di noi, anche Timoteo era incline a perdere di vista e così a dimenticare la realtà e la potenza della vita di Cristo. E se è possibile che anche un pastore a tempo pieno, come lo era Timoteo, fosse risucchiato dalla routine, guardate, l'Apostolo Paolo fa delle belle metafore per mettere, diciamo, a confronto il servizio cristiano di Timoteo con delle immagini di lavoratori comuni, lo mette a confronto con un soldato, lo mette a confronto con un lavoratore che fatica, lo mette a confronto con un atleta, che sono attività umane assolutamente onorevoli. Il fare il contadino, fare il soldato, fare l'atleta, no? Anche in questo modo lo sport viene sicuramente redento dalle parole dell'Apostolo Paolo e non considerato come un'attività marginale. Ma qui l'Apostolo dice, guarda, tu ricordati che se la tua routine quotidiana, come un soldato che va alla guerra, non si deve lasciare distrarre dalle cose della vita, perché deve compiacere al suo capo che lo ha arruolato. Allo stesso tempo un buon lavoratore deve avere pazienza per poter vedere il suo frutto, e così anche un atleta deve lottare e correre secondo le regole se vuole veramente vincere. Fai attenzione anche tu, perché potresti, da quello che stai facendo per la gloria di Dio, essere distratto e dimenticarti di Gesù Cristo che è risuscitato. È un dramma. Fratelli, io sono convinto che ciascuno di noi al mattino, quando esce per andare alle proprie attività, quando si alza, quando si sveglia, quando pensa alle cose che deve fare, Io credo che ciascuno di voi ha in mente quella che è la nostra vocazione. Io sto andando a fare il mio lavoro e a fare le mie occupazioni per la gloria di Dio, però non è pur vero che è possibile che nel vortice dei nostri impegni, nelle preoccupazioni che la vita ci riserva, a volte le sollecitudini ansiose, noi possiamo cadere in una sorta di meccanismo che fa sì che sì, continuiamo a fare le cose, sì, ci sforziamo di essere sicuramente coscienziosi, sicuramente onesti, ma perdiamo la consapevolezza della presenza della persona e dell'opera di Cristo, che in fondo, fratelli e sorelle, è ciò che dà senso alla nostra esistenza. Perché cosa sarebbe il nostro lavoro e la nostra esistenza se non vissuta alla luce e alla presenza del Signore? E qui Paolo sta dicendo: attenzione, non lasciarti travolgere dalla meccanica e dalla routine, ma usa la tua mente e fai ogni cosa in modo consapevole. Questa è una cosa molto importante, fratelli, l'uso santificato della mente. I cristiani non sono persone che hanno bisogno di essere commossi per poter pensare a Dio e a Cristo. Non abbiamo bisogno, ecco, per esempio in questi giorni leggevo un articolo sulla sindone, no? Adesso anche periodicamente questo succede, adesso non so se ci deve andare o se ci è già andato Papa Francesco di nuovo alla sindone. Vede questo Papa, fatemi aprire una parentesi e la richiudo: da una parte va a Torino e va a visitare la Chiesa Valdese, quindi verso i protestanti da una parte, dall'altra parte però va all'ostensione della sindone, cioè un colpo della serie cerchio bottisti, no? Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, affinché nessuno sia scontento, affinché non siano scontenti i progressisti, affinché non siano scontenti i tradizionalisti. Ma permettetemi, chiusa parentesi, pensiamo alla sindone: si sa che è un falso, che non può essere il lenzuolo che era stato sul corpo di Gesù, e si tratta di un tessuto medievale, tutti lo sanno, però continua ad essere considerata non una reliquia, questo è quello che ha detto credo un altro Papa, non una reliquia ma un'icona di Cristo. Cioè, per ricordarsi di Cristo abbiamo bisogno di queste cose. E se abbiamo bisogno della materialità per ricordarci di Cristo, che cosa significa? Che Egli non è presente nel nostro cuore, nella nostra mente. La Scrittura dei Suoi comandamenti non è stata posta nel nostro cuore, la Sua persona è esterna a noi. Noi non dobbiamo ricordarci di qualcosa che è dentro di noi, basta guardare in noi. Ma Paolo stava dicendo proprio questo: ricordati di Cristo, ricordati che Cristo è risuscitato dai morti, e quindi rifletti in tutto quello che fai. Rifletti su tutto quello che fai. Un altro uso molto antico dei cristiani era quello di fare il segno della croce, non tanto come l'abbiamo visto fare o come simbolo, ma fin dall'antichità i cristiani usavano segnare con la croce le cose che facevano, siano esse, per esempio, sono state ritrovate, se non ricordo bene, anche a Pompei delle tegole in certe tegole dei simboli cristiani in questo senso. C'era l'idea comunque, ed è apprezzabile questo sforzo, di volere mettere la presenza di Cristo o il segno dell'opera di Cristo in tutto quello che si faceva. E così, anche se noi non abbiamo bisogno di segnare con la croce le nostre case o le nostre opere, il segno della presenza di Cristo dovrebbe distinguere ogni nostra azione. Ricordati di Gesù Cristo risorto prima di aprire la bocca. Ricorda di Gesù Cristo risorto, prima di rivolgerti in un certo modo a quelle, al tuo prossimo. Ricordati di Gesù Cristo risorto al tuo posto di lavoro, quando hai da prendere certe decisioni e quando potresti essere trascinato nel vortice dell'illegalità e della corruzione, che è impossibile che non ci tocchi in qualche modo, che non si avvicini a noi. Ricordati di Gesù Cristo in tutto quello che fai, Timoteo e Reno e ciascuno di voi. Di quale, di chi e di come si doveva ricordare di Gesù Cristo? L'oggetto del suo ricordo era il Cristo delle promesse. Questo ricordo di Gesù Cristo risorto dai morti della stirpe di Davide. È colui che era stato promesso in Genesi 3:15, il figlio di Davide non era altro che il capo rappresentativo della progenie che avrebbe schiacciato il capo del serpente, il re Messia, il Redentore, colui che sarebbe dovuto venire, prefigurato dai tipi, profetizzato nei salmi e dai profeti, apparso a coloro che erano stati scelti da Dio per essere in anticipo i testimoni della sua gloria. Timoteo avrebbe dovuto quindi pensare a Gesù Cristo come alla manifestazione della fedeltà, dell'onnipotenza, dell'onniscienza, della benignità e della gloria di Dio che ce lo aveva dato. Quando pensiamo a Cristo risorto, pensiamo al nostro grande Dio che ci ha amati e ha dato il suo Figlio per noi, il Redentore morto e risuscitato. Quando ovviamente Paolo parla della risurrezione di Cristo, certamente la risurrezione non può essere disgiunta dalla sua morte. Cristo risorto significa anche Cristo morto per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione. Tuttavia, il ricordo della risurrezione in particolare assume un significato e un valore speciali. Perché? Perché Cristo risorto è la prova che Gesù davvero era colui che affermava di essere, o chi affermava di essere. Vi ricordate quando, proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni, Gesù disse qualcosa: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò, lo riedificherò, lo farò risorgere. E la gente non capiva, perché pensava che parlasse del Tempio di Gerusalemme, che era stato costruito in decine d'anni. Ma Gesù dice a Giovanni che parlava del Tempio del suo corpo. E i discepoli, dopo la sua risurrezione, si ricordarono di quello che aveva detto. Gesù aveva affermato più volte che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme, lì essere tradito, lì essere ucciso e che sarebbe risuscitato. E se Gesù non fosse risuscitato, se Gesù se Gesù fosse rimasto nella tomba, certamente sarebbe stato uno dei più grandi illusi e impostori della storia. Ricordati che Gesù Cristo è risuscitato significa ricordati che davvero Gesù era chi egli affermava di essere, il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, il Salvatore dell'umanità. Ricordati che hai una relazione con colui che è venuto per la nostra salvezza, il Cristo predicato da Paolo. Poi Paolo dice quest'altra bellissima cosa: secondo il mio Vangelo per il quale io soffro. E Paolo certamente esorta Timoteo a ricordarsi e a meditare sul Cristo predicato da Paolo. Ed sarebbe molto interessante fare qui un excursus sul modo in cui Paolo ha annunciato la persona e l'opera di Cristo Gesù. Ma ricordati che Gesù Cristo è Dio ed è uomo, è l'unico mediatore, è il giudice, e non c'è nessun altro Cristo se non quello della predicazione apostolica che deve essere ricordato. In altri termini, non qualunque idea di Gesù doveva essere presente nella mente di Timoteo, ma quel Cristo del quale aveva parlato l'Apostolo Paolo. E qui è una cosa molto importante per noi oggi. Oggi noi vediamo che c'è tanta gente che parla di Gesù e spesse volte siamo confusi, perché sembrano anche brave persone, sembra che ne parlino anche bene, ma ricordiamoci che c'è un solo Cristo che salva e di un solo Cristo dobbiamo ricordarci, un solo Cristo dobbiamo tenere presente nella nostra consapevolezza, quello annunciato dagli Apostoli, quello del quale si parla nel Nuovo Testamento. E questo Cristo, ricordare di Gesù risuscitato, e questa è una delle ultime cose che sto per dirvi, te ne devi ricordare con uno spirito di piena abnegazione. Paolo aggiunge: per il quale io soffro, fino ad essere incatenato. In altri termini, Paolo sta ricordando a Timoteo che, ricordandosi di Gesù Cristo, si sarebbe dovuto aspettare che la sua vita sarebbe stata una vita di sofferenze, di difficoltà, una vita che non sarebbe stata scevra dalla sofferenza. Qui dice: io soffro fino ad essere incatenato. E guardate che il cristianesimo, ci sono stati dei tempi in cui è stato più popolare, ci sono stati dei tempi in cui e dei luoghi dove è stato più facile essere dei cristiani, ma essere dei veri credenti non è mai stato semplice. Oggi noi stiamo vivendo tempi terribili e probabilmente questa è una delle epoche in cui il maggior numero di cristiani vengono costantemente martirizzati. Siamo stati colpiti di questi ragazzi che sono stati uccisi in Kenya. Qual era la loro colpa? Di essere semplicemente dei cristiani. Sono entrati questi fondamentalisti, li hanno separati dagli altri che non erano dei cristiani, erano dei musulmani, poi li hanno uccisi. Il pastore Randy Pizzino mi ha scritto una lettera, si è trovato a passare proprio in questi giorni da quel luogo, in Kenya, e gli ho assicurato le nostre preghiere. E non solo quello, sentiamo di quante persone, per il semplice fatto di essere dei cristiani, vengono decapitati. E oggi, probabilmente come non mai, in certi posti della terra, essere cristiani è estremamente rischioso e costoso. E questa potrebbe essere anche la nostra sorte fra pochi anni. Probabilmente ho sentito delle proiezioni in cui si parla del fatto di quanto stia crescendo in Europa, non in Medio Oriente, in Europa, la percentuale di musulmani. Non crescono tanto per la conversione, ma crescono semplicemente perché fanno tanti figli. E mentre i cristiani non ne fanno, o ne fanno pochi, i musulmani ne fanno tantissimi, e nel giro di pochi anni, probabilmente nel 2050, entro il 2050, in Inghilterra i musulmani saranno di più dei cristiani. E questo ha delle implicazioni politiche straordinarie. Ora, qui non sto cercando di fare, propaganda antimusulmana, nel senso che sto dicendo che tutti i musulmani sono tutti terroristi e quindi ci taglieranno a tutti le teste, ma quello che voglio dirvi, fratelli cari, è che probabilmente negli anni a venire, e i più giovani tra di noi dovrebbero essere pronti e consapevoli di questo, sarà più difficile professare la fede cristiana e la fede cristiana evangelica. Saremo stretti da varie morse: da una parte il secolarismo, dall'altra parte il falso cristianesimo e dall'altra parte l'Islam, e chissà sotto quali altre pressioni saremo spinti. Fratelli, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricordarci di Cristo risorto e tenerlo sempre costantemente dinanzi ai nostri occhi ed essere disposti e pronti a soffrire per Lui, perché chi vuole vivere piamente in Cristo Gesù sarà con Lui perseguitato. Cosa produrrà, e con questo davvero concluso, questa consapevolezza coltivata quotidianamente nelle nostre menti e nei nostri cuori? Cosa produrrà? Beh, da una parte, fratelli, deve produrre e produrrà gioia e speranza. Gioia e speranza. Pensate A cosa accadde a quelle donne che la mattina presto si alzarono per andare a ungere il corpo di Gesù? Con la morte nel cuore, con la pena nell'animo, con la nostalgia della persona che avevano amato di più. Nella propria mente si avvicinano a quella tomba senza sapere quello che sarebbe accaduto, pensavano alle difficoltà, pensavano a chi gli avrebbe rotolato la pietra. Ed è scritto, e se leggiamo i sentimenti che provarono, era che con paura e grande gioia tornarono ad annunciare il messaggio che avevano ricevuto dagli angeli: il Signore è veramente risuscitato. Quando Maria Maddalena, che aveva avuto in Gesù il suo Redentore, perché questa donna era stata liberata da 7 demoni, e non sappiamo se veramente era quella donna immorale di cui parlano i Vangeli, ma comunque sia la vita di quella donna da Gesù era stata trasformata, e adesso Gesù non c'è più, e non può far altro che piangere davanti a quella tomba, che pensa che avrà chiuso e sepolto per sempre anche la sua speranza. Ma Gesù le parla e le dice: Maria, e lei lo riconosce. E la gioia e la speranza rifioriscono nella sua mente. E questo ricordarsi di Gesù Cristo risorto deve produrre la stessa speranza, la stessa gioia, la stessa energia che quei due discepoli che arrivarono ad Emmaus, mogi, perché speravano che Gesù potesse essere il Redentore, ma avevano perso la speranza. Di sera sono disposti a fare al contrario la strada e battere probabilmente tutti i record sui 12.000 metri per tornare a Gerusalemme con la notizia: il Signore è veramente risuscitato, il Signore è apparso a noi. Speranza, gioia, vita, energia, questo è il primo effetto che deve produrre ricordarci di Gesù Cristo, ma poi deve produrre anche devozione, cioè la corretta adorazione. Gesù è veramente risuscitato, basta dare dietro alle tradizioni umane, basta con cose che sono contrarie alla rivelazione della parola di Dio, basta con celebrare noi stessi prima di ogni altra cosa. Adesso la nostra vita deve essere completamente dedicata al Signore. Lo spirito cristiano è primariamente manifestato nei confronti di Dio. Saulo da Tarso era un uomo molto devoto e pensava di servire Dio perseguitando e uccidendo i cristiani. Ma quando si incontra con Gesù risorto, la sua vita cambia e diventa un vero adoratore di Cristo. E infine, ed è questa l'ultima cosa che vorrei sottolineare, ho davvero concluso, deve produrre testimonianza, perché la gioia in Dio deve produrre l'annuncio della verità e la fedeltà ai principi cristiani. Se ci ricordiamo di Cristo risorto dai morti, prima di tutto il nostro cuore giubilerà, in secondo luogo la nostra vita sarà conforme ai suoi comandamenti e all'adorazione di Dio, e in terzo luogo diventeremo testimoni della risurrezione. Pensate, Maria Maddalena non avrebbe potuto tenersi per sé quello che aveva visto. I discepoli non potevano non testimoniare della risurrezione di Cristo. E quando gli intimarono di stare zitti, loro risposero: non possiamo non farlo. Siamo testimoni della sua risurrezione. E se noi viviamo come Timoteo viene esortato da Paolo, nella consapevolezza di Cristo risorto, noi non ci dimenticheremo di Lui. Vedete, lo sviamento, e con questo ho davvero concluso, è qualcosa di graduale. Non accade da un giorno all'altro, si realizza per gradi, per piccoli passi. Prima noi non teniamo presente il Signore e poi lentamente ce ne dimentichiamo, fino a che Egli stesso esce dalla nostra vita. È significativo il fatto che nel libro del Deuteronomio una delle parole che ricorre di più è ricordati, ricordati, non dimenticare. Non dimenticare quello che Dio ha fatto per te, non dimenticare che eri schiavo in Egitto, non dimenticare che il Signore non ti ha fatto mancare nulla in questi 40 anni, ricordati. E noi dobbiamo esercitare la nostra memoria. Oggi è una delle parti e degli aspetti della nostra mente che viene sempre di più trascurata. Noi ci sembra di non avere bisogno più della memoria, nel senso di portare alla consapevolezza qualcosa che sappiamo già. Abbiamo tutto alla nostra portata, basta, ci dimentichiamo qualcosa, basta che ce ne ricordiamo un momento, scriviamo due parole, lo sappiamo e poi ce ne possiamo nuovamente dimenticare. Per amore del Signore, non facciamo così con Cristo. Al mattino svegliandoci, guardando il sole, pensiamo al sole della giustizia, che Cristo è risorto, che Cristo è per noi, che Cristo è vivo e che sia la sua presenza a condizionare tutta la nostra esistenza. Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Chiniamo il capo, fratelli, e preghiamo. Oh Signore, oh Signore, ti confessiamo, Padre Celeste, che anche noi sentiamo il pericolo e comprendiamo la necessità di ricevere questa esortazione, a ricordare e a non dimenticare colui che ha dato se stesso per noi e che è risuscitato per giustificarci, per chiamarci, per proteggerci, per intercedere per noi, per santificarci e per custodirci fino all'ultimo giorno. Ti preghiamo che questa stessa esortazione di cui abbiamo parlato questa mattina sia costantemente presente nella nostra mente, nel nostro cuore, e che non solo non dimentichiamo, ma ci ricordiamo costantemente di colui che non dimentica e che per non dimenticare ha scritto i nostri nomi sulle palme delle sue mani e sul suo cuore. Ti ringraziamo per la vita che ci hai donato e ti supplichiamo che tu ci conceda la grazia di rimanere fedeli a te e di esserlo sempre di più. Nel nome di Cristo.